State ascoltando SBS Italian.
Siamo in collegamento con l'Italia, con Roma. Io sono Magica Fossati di Radio SBS in italiano e parliamo con Felicità Sala, che è un'illustratrice italo-australiana, penso di poterla definire. Felicità, ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Grazie per aver accolto il nostro invito. E tu sei appunto una illustratrice italiana, ma anche un po' australiana. Raccontaci bene come è nato questo rapporto con l'Australia.
Questa doppia nazionalità è perché io sono nata a Roma e poi all'età di 7 anni ci siamo trasferiti in Australia con la mia famiglia, dove ho passato gran parte della mia vita, quindi ho fatto quasi tutte le scuole lì a Perth e mi sono laureata all'Università del Western Australia. E dopo un po' di anni che lavoravo ho deciso di trasferirmi a Roma per fare un anno sabbatico, dopo il quale ho conosciuto quello che sarebbe stato mio marito e mi sono fermata lì, quindi sono tornata un po' alle origini. Però diciamo che gli anni formativi, gran parte della mia vita l'ho passata lì. La mia famiglia ancora vive a Perth, mio fratello, mia sorella e i miei genitori, quindi diciamo che è ancora quella che considero la mia casa di origine, diciamo.
E la frequenti l'Australia, a parte questo momento un po' particolare?
Sì, diciamo che adesso ogni 2 anni torniamo in Australia, un anno tornano i miei, un anno torno io, quindi c'è questa contatto costante e comunque è sempre presente nel mio cuore, perché soprattutto quest'anno è stato molto difficile, c'è stata una gran voglia di tornare agli spazi aperti, alla natura, eccetera, quindi sì, il mio cuore sta sempre lì un pochino.
Senti Felicità, tu quest'anno hai vinto un premio molto prestigioso, che è un riconoscimento davvero importante, che è il premio Andersen come migliore illustratrice. Qui in Australia magari qualcuno ha già visto dei tuoi libri, ma magari non si ricorda il tuo nome. Ne ho visti però in giro e molti in inglese. Puoi raccontarci innanzitutto, prima di parlare del premio, che penso sia stata una bella soddisfazione, di come sei diventata illustratrice? Cioè hai cominciato già in Western Australia?
No, io l'illustrazione l'ho scoperta in Italia, in Europa, perché quando nei miei anni formativi, cioè quando ho frequentato l'università, io ho scelto di fare lettere e filosofia perché avevo da sempre un interesse verso l'arte, ho sempre disegnato, dipinto, però non vedevo un canale di formazione nell'arte contemporanea che era forse l'unico canale offerto in Australia. Cioè se avessi fatto una laurea in belle arti in Australia sarei uscita con una mentalità di arte concettuale, cosa che non volevo assolutamente, a me interessava il visivo. E quindi, non avendo trovato un canale artistico lì, ho deciso di fare tutt'altra cosa, poi mi sono detta continuo a disegnare e poi vediamo cosa succede. E poi durante un viaggio un'estate in Italia, avrò avuto 23 anni, 22 anni, ho conosciuto una collettiva di illustratori, designer, animatori a Roma che facevano questo lavoro e diciamo che mi si è aperto un mondo, ho conosciuto un po' persone che lavoravano come illustratori e poi sono andata un po' a indagare, quindi sono andata nelle librerie e ho visto che in Europa esisteva un mondo di libri illustrati completamente diverso da quello che io conoscevo in Australia, che era più legato al mercato anglosassone e comunque qui parliamo di 15-20 anni fa, era ancora molto tradizionale, adesso le cose stanno un po' cambiando, lentamente in Australia però. E quindi ho visto che venivano prodotti libri di qualità altamente artistica e che osavano presentare cose ai bambini che nel mondo anglosassone non venivano fatte. E quindi ho detto questo potrebbe essere un canale per me di lavoro. Poi ovviamente all'inizio non mi aspettavo che avrei mai fatto l'illustratrice, ho detto magari posso farlo on the side, no? Come si dice? Perché io all'epoca poi avevo cominciato a insegnare lingue come modo di pagarmi da vivere, insomma. Poi quando sono tornata a Roma a vivere mi sono messa a insegnare in una scuola di inglese e nel tempo libero facevo sempre quadri e poi ogni tanto qualche illustrazioncina per qualche piccola rivista sconosciuta. Cioè avevo cominciato un pochino a entrare nel mondo, però il mondo del libro illustrato per l'infanzia è stato molto difficile entrarci.
In effetti era proprio una delle domande, cioè non è un mondo facilissimo in cui affermarsi, in cui entrare, quindi immagino che sia stato anche difficile in qualche modo cominciare a farti conoscere.
Sì.
Come è fatto? Cioè c'è stata anche un po' di fortuna oppure semplicemente tanta insistenza e coraggio da parte tua nel proporti?
Sì, un po' di tutte e due. Allora, io all'inizio evitavo il mondo proprio anglosassone dell'illustrazione, proprio perché pensavo che fosse una cosa altamente commerciale. Io ero interessata a lavorare con la Francia, l'Italia, la Spagna, quindi andavo alla fiera del libro di Bologna, che è la fiera più importante del libro illustrato mondiale, presentavo una specie di portfolio agli editori che mi interessavano, molti di questi italiani. E proprio gli italiani, siccome sono abituati ad avere tantissimo, un influsso enorme di studenti di illustrazione, giovani che vogliono fare illustratori, è molto difficile che ti danno un'attenzione particolare, quindi vedevano, sì, bello, però alla fine noi lavoriamo con quelli che hanno già pubblicato, cioè questo, in sostanza era quello che mi dicevano. Quindi avevo capito che con l'Italia era molto difficile lavorare, non avendo comunque esperienza, non avendo un nome, non avendo, e quindi ho detto vabbè, vado avanti con internet. Cioè, diciamo che ho spinto un pochino alla fiera, ma non più di tanto, cioè alla fine mi sono quasi subito arresa perché ho pensato è troppo difficile, non ce la faccio, non ho tempo per stare lì appresso agli editori, quindi mi sono messa a fare, a mettere le mie illustrazioni su un blog che avevo all'epoca, molte delle quali erano illustrazioni di cucina, quindi di ricette illustrate perché ho sempre avuto questa passione per la cucina. E da lì mi hanno cominciato a notare molti blog di design internazionali, quindi sono cominciate ad arrivare le prime richieste di lavoro per magazine di cucina inglesi. Dopodiché mi ha contattato un editore inglese, che non so come mi ha trovato, molto grande, Walker Books, per fare un primo libro illustrato. E io non ci potevo credere, ma questo come mi ha trovato? Insomma, ho cominciato a lavorare nel settore dell'editoria per l'infanzia, perché mi hanno cercato loro, cioè non ho proposto io, mi hanno trovato loro tramite internet, quindi ho detto ammazza che fortuna. Un anno dopo, forse nello stesso anno, io ero rimasta incinta di mia figlia e avevo smesso di lavorare con la scuola d'inglese, anche perché la scuola era fallita, mi sembra, cioè ero rimasta senza lavoro, incinta, senza maternità, cercando di entrare nel campo dell'illustrazione, però piano piano, dopo quel tempo, da quel tempo in poi, è cominciato ad arrivare sempre più lavoro, sempre di persone che mi trovavano tramite internet, cioè quindi la mia fortuna è stata quella, diciamo, che avevo questo mezzo per far vedere le mie cose. Nell'anno successivo mi ha contattato la mia agente americana, che l'agenzia si chiama Catbird Agency, che stava appena cominciando una selezione di illustratori. Lei non era conosciuta, gli illustratori erano quasi tutti esordienti, a parte qualcuno che era già un po' più affermato. Io ho detto sì, vediamo che succede, facciamo parte. Adesso questa agenzia è una tra le più conosciute al mondo, perché lei ha avuto un sacco di successo con i suoi illustratori. E quindi con lei ho cominciato a lavorare seriamente come illustratrice, paradossalmente con il mercato anglosassone che avevo schifato all'inizio.
Sei tornata alle origini, insomma.
Però nel frattempo quel mercato era cambiato tantissimo, cioè sta cambiando tantissimo, si era molto più avvicinato all'Europa per tante cose, quindi ho avuto la libertà di lavorare un po' come volevo, però con un mercato che lavorava anche bene, pagava bene, quindi ho potuto fare questo lavoro a tempo pieno, senza dover fare altre cose.
Il che è fantastico. Stiamo parlando con Felicità Sala, che è miglior illustratrice al premio Andersen 2020, quindi un riconoscimento davvero bellissimo. E leggevo le motivazioni per essere una delle figure più interessanti e promettenti della giovane illustrazione italiana, per una consapevole e attenta cultura figurativa capace di dar corpo e forza ad un segno originale. Insomma, ti farà piacere sentire queste cose, immagino.
Mi sembra un bel traguardo.
Felicità, guardavo proprio il tuo profilo Instagram e notavo che hai pubblicato una bellissima immagine di un libro che uscirà prossimamente, dici la prossima primavera, immagino quella dell'emisfero nord forse, ed è un libro che si intitolerà Arno and His Horse e sembra appunto un'illustrazione australiana. Quanto disegni l'Australia? Quanta Australia c'è nelle tue illustrazioni?
Allora, ultimamente sempre di più, perché ho fatto alcuni libri che erano ambientati proprio fuori nella natura, e quindi per me la natura è quella, cioè rientrano sempre questi elementi che ho vissuto lì, ma anche questo era proprio specificamente ambientato nell'outback australiano, quindi ho subito pensato, insomma, alla Terra Rossa, tutto il libro è sviluppato fuori, questi bambini che cercano un cavallino di legno che si è perso. La storia è molto bella, è scritta da Jane Godwin, che è una delle scrittrici più famose dell'infanzia in Australia, quindi è stato proprio un onore farlo, è tutto in rima. Ed è stato un bel percorso fare questo libro, perché è stato per me proprio tornare un po' a casa, almeno attraverso le illustrazioni. E poi ne ho fatto un altro che parla degli alberi per l'America, e alcuni di questi alberi sono proprio alberi che nativi australiani, quindi ci ho messo un po' del mio. Però non è una cosa esplicita, non è che cerco sempre di metterci l'Australia. Io forse in questi 2 anni, questi ultimi 2 anni, l'ultima volta che sono tornata erano 2 anni fa, ho vissuto un po' una maggiore nostalgia di casa, quindi è rientrato maggiormente nel mio lavoro
Anche perché le
l'elemento naturale.
distanze si sono ampliate rispetto a prima. Per
Sì, eh sì.
noi e per voi che siete in Italia, naturalmente, che vorreste venire
Certo.
qua. Senti, vedevo,
Sì.
c'è una lista bellissima, molto lunga, di autori e autrici con cui tu hai collaborato. Com'è collaborare con autori e autrici? Cioè, hai delle collaborazioni molto strette o semplicemente ti arriva la storia e tu puoi sbizzarrirti, diciamo, e illustrarla?
Sì, dipende. In genere posso sbizzarrirmi quasi sempre. Le collaborazioni nascono in vari modi. Allora, se è un progetto che nasce con la mia agente, cioè possiamo avere un'idea insieme di sviluppare un libro e poi magari o lo scrivo io, oppure, siccome io non sono scrittrice, lo proponiamo a un editore che può trovare uno scrittore che sviluppa quell'idea. Questo è un caso. La maggior parte dei casi è l'editore che ha una storia di uno scrittore, una scrittrice, e vorrebbe farla illustrare da me, quindi contatta la mia agente che mi propone il progetto, ti piace? Sì, no, e questa cosa poi va avanti. Quando va avanti in questo modo, io quasi mai ho un contatto diretto con lo scrittore, cioè spesso non ci sentiamo neanche, cioè io sviluppo la sua storia e poi magari alla fine ci sentiamo, che bello, come l'hai illustrato, sì, che in alcuni casi c'è già un contatto, quindi magari lo scrittore mi contatta, però io penso che lo scrittore viene avvertito dall'editore di non interferire troppo nel processo dell'illustratore, quindi lui ha un po' paura di dire, perché poi io penso per lo scrittore, magari quello meno esperto, gli viene naturale di dire io questa scena me la immagino così. Però questo è un po' un non fidarsi dell'abilità dell'illustratore, che è una narrazione parallela, cioè deve avere libertà di illustrarla come vuole, come lo scrittore ha la libertà di scrivere come vuole. Cioè io non mi permetterei mai di dire a uno scrittore questa frase va cambiata. E quindi è reciproca. E poi c'è un terzo scenario, che è quello che ho vissuto con Susanna Mattiangeli, che è l'autrice di abbiamo fatto 3 libri insieme, e che è anche una cara amica, quindi un'amica e anche una scrittrice che stimo moltissimo. Per me anche lei ha vinto il premio Andersen in Italia come miglior scrittrice e nella mia opinione è una delle più brave scrittrici per bambini attuali. E quindi è sempre un piacere lavorare con lei, perché questa cosa nasce magari parlando, ma c'è una storia, fammela leggere, questa l'ho pensata per te, vediamo, eccetera. E l'ultimo che abbiamo fatto l'abbiamo proposto proprio in America, perché è stata una mia idea di tradurre la sua storia in inglese e tramite la mia agente farla passare direttamente nel mercato americano per vedere cosa succedeva. E infatti è stata pubblicata prima in America e poi tradotta in italiano.
Questo è The
Quindi
Hideout.
The Hideout, o Il posto segreto in italiano, sì.
Un bellissimo libro, magari spero riusciremo magari a pubblicare insieme al podcast anche qualcuna delle copertine, così si
Sì.
possono fare un'idea gli ascoltatori e le ascoltatrici. Senti, Felicita, per concludere, tu dicevi prima che internet è stato molto importante per te per farti conoscere, ma vedevo che tu ti definisci un'autodidatta. Se all'ascolto ci fosse qualcuno che è interessato a diventare illustratore, illustratrice, secondo te qual è la via migliore per imparare ad illustrare? Cioè, tu come hai fatto a sviluppare il tuo stile, ad esempio? Come hai fatto a creare proprio la tua modalità di illustrare?
Beh, innanzitutto ognuno ha un suo percorso individuale, però sicuramente la costanza, cioè ci vuole cosa che io stessa non ho avuto, perché tendevo ad arrendermi subito davanti alle prime difficoltà. Poi alla fine in qualche modo ci sono riuscita, però ci sono voluti anni per me per arrivare a sviluppare uno stile. Lo stile che io ho adesso è il frutto di almeno 10 anni di lavoro, se non di più, perché io comunque prima dipingevo, quindi avevo un mondo di pittura che è diverso, un po' più astratto, un po' più concettuale da quello che è quello dell'illustrazione. Sono passata al mondo dell'illustrazione e ho dovuto trovare una chiave di interpretare la storia con una tecnica che ancora non avevo trovato, quindi avevo cominciato con gli acrilici perché conoscevo quelli per via della pittura, poi ho provato con gli acquerelli, però non avevo nessuna esperienza, poi ho provato con le matite, mi sono trovata bene. Diciamo che lo stile, è una domanda molto complessa, però è una cosa che si trova facendo, cioè strada facendo, cioè sviluppandolo, continuando a esercitarsi. Ed è legato molto a, secondo me questa sembra quasi una banalità, ma una sorta di tranquillità interiore, cioè quando lo trovi, quando trovi una cosa che ti senti tranquilla in quello che stai facendo, anche una sorta di divertimento quasi ludico mentre disegni, come quando sei bambino, no? Disegni per il piacere di disegnare, perché non hai un'idea di come deve essere quell'immagine o deve essere uguale a quella di qualcun altro, disegni e basta. Allora, se tu riesci a recuperare questo senso di sto disegnando e non ti interessa più quello che pensano gli altri di quel disegno, ma sei contento tu, vuol dire che ti stai avvicinando sempre di più a un tuo stile. Poi ovviamente quel tuo stile adulto attinge a varie fonti, quindi di ispirazione. È difficile capire quando l'ispirazione tende un pochino al copiare qualcosa di qualcun altro e quando è invece una simbiosi armonica di cose che hai preso nella vita e poi sono diventate tue. Quindi in breve è questo. Ma per arrivarci, io il consiglio che do sempre è di practice, no? Pratica, cioè fare, disegnare, provare varie tecniche finché non trovi una che ti corrisponde di più.
Perseverare, insomma.
Sì. E poi un'altra cosa nel mondo dell'illustrazione è anche farsi un po' una conoscenza storica del mondo dell'illustrazione, quindi dei libri illustrati, quelli che sono stati più famosi nella storia, quelli che sono di tendenza adesso, cioè di avere un'idea un po' di quello che succede anche nel mercato, perché bisogna, senza farsi prendere dall'ossessione di adesso devo essere io come questi, però di avere un'idea di quello che c'è stato, quello che c'è e di inserirsi in un contesto anche culturale.
Certo.
Questo può aiutare molto.
Mi ricollego allora a questa tua risposta anche per l'ultimissima domanda, perché adesso c'è la settimana della lingua italiana nel mondo in corso e se ne parla all'estero, forse in Italia di meno, e il tema ha proprio a che fare con fumetti, illustrazione e graffiti. Allora volevo chiedere a te, che sei illustratrice, se puoi consigliare a chi è all'ascolto un libro italiano da non perdere, anche illustrato da te.
Oppure da altri.
Un libro per bambini con delle illustrazioni che secondo te valgono veramente la pena, che bisognerebbe conoscere.
Però Magica, mi dovevi avvertire prima di questa domanda. Perché adesso,
è un tranello.
Adesso, no, perché ci vuole tempo per pensare. Italiano, mamma mia.
Allora ti faccio un'altra domanda.
Perché di recente mi dici o storicamente di italiano.
Contemporaneo oppure se preferisci anche del passato.
O del passato. Di letteratura, vabbè, adesso sono uscite delle nuove edizioni delle storie di Rodari, per esempio illustrate, bellissime, che sono state tradotte per la prima volta anche in inglese, tra l'altro, le favole al telefono di Rodari, che sono un grande classico della letteratura dell'infanzia, per esempio.
Ed è anche centenario.
Però, esatto, e ci sono talmente tante cose che non saprei neanche da dove cominciare ad attingere, però è molto nel mondo dell'infanzia, in Italia ci sono tantissimi libri, tantissimi illustratori bravissimi, adesso veramente dovrei mettermi a cercare per consigliarvi, magari vi allego qualche link più tardi.
Non volevo metterti in crisi, scusami Felicità.
C'è da pensare bene.
Senti Felicità, grazie, è stato un piacere parlarti e conoscerti e farti conoscere un po' anche agli ascoltatori e le ascoltatrici. Ci sarà un podcast, naturalmente correderemo il podcast con qualche immagine che magari vorrai condividere. In bocca al lupo e congratulazioni anche.
Crepi, grazie mille.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.